benvenuti e benvenute su Congiunzioni. Siamo in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout, come ogni giovedì dalle 14.30 alle 16. Potete scriverci o telefonarci ai numeri 346-667-3263 oppure 011-249-5669. E siamo alla seconda puntata di Specialmente Congiunzioni. Avevamo iniziato lo scorso giovedì parlando di che cosa significa salute mentale, anche come iniziare a ripensare il mandato, diciamo, di chi si occupa di questo ambito. In questa seconda puntata, anche questa volta, abbiamo i nostri due ospiti in studio che salutiamo e ringraziamo, Luca e Pietro.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao a tutti e tutte.
E in questa puntata, che abbiamo intitolato Interessi politici e politiche della cura, vogliamo, insomma, provare a rispondere a qualche domanda in più. Quali sono le risposte del sistema della cura ai bisogni delle persone? Queste risposte si articolano sui vari territori secondo quali criteri ed esigenze? Sappiamo che i presupposti scientifici non sono assolutamente avulsi da interessi di tipo politico ed economico, e ciò è evidente sin dalla storia meno recente. Come abbiamo già detto molte volte, oggi il disinvestimento nella sanità pubblica, la priorità data ai grandi poli di eccellenza ospedaliere a discapito della sanità territoriale, sono alcune delle evidenze che fanno capire quali siano le priorità della politica in questo senso, rispetto invece alla salute, che dovrebbe essere garantita per tutti e tutte. Ovviamente viene messo davanti il profitto per le case farmaceutiche, vedi i brevetti per i vaccini contro il Covid, per le cliniche private, per le scalate a posizioni di potere, per svariati personaggi che molto spesso non hanno alcuna competenza in materia. E per quanto riguarda poi la salute mentale, che quindi il tema di queste due puntate di Specialmente Congiunzioni, la capacità delle politiche di promozione della salute di essere all'altezza delle richieste di cura delle persone è decisamente minima. Come dicevamo l'altra volta, per potersi fare carico di un paziente che ha delle necessità in questo campo, occorre avere ben presenti quali siano le cause materiali, le condizioni quindi da cambiare perché il soggetto possa guadagnarne in salute. E in questo senso, appunto, il mandato dello psicoterapeuta assume un significato molto più ampio, e la sua possibilità di lavorare dipende da quanto margine di azione può avere sul contesto di vita che sta tutto intorno al paziente. Niente, per concludere con questa introduzione al tema di oggi, quindi partiamo un po' dalla storia e ci facciamo accompagnare in questa puntata da alcuni interventi, da alcune dirette. Il primo sarà con Antonio Esposito, giornalista di Napoli Monitor, ricercatore indipendente, che con il suo libro Le scarpe dei matti infatti traccia una storia della psichiatria e degli strumenti che nel corso dei decenni si sono andati a sostituire, anche a rivoluzionare, e Gisella Trincas, presidente di Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, che è anche, insomma, portavoce delle battaglie quotidiane di tutte le persone che si devono interfacciare con i servizi alla salute mentale.
Já sofri demais, já chorei, mas não me entreguei, não me segurei.
E la volta scorsa abbiamo visto un po' la violenza e la stupidità che c'è dietro alle definizioni di salute mentale che sistematicamente negano il portato politico della sofferenza psichica. Come diceva quell'amabile pelato di Foucault, un giorno il sistema del vero e del falso cesseranno di nascondere la loro violenza. E lo fanno anche perché, insomma, ci sono degli interessi giganteschi, no? nel proporre delle politiche piuttosto che delle altre. E allora la definizione di che cosa sia soffrire, di cosa sia stare male e soffrire di una malattia psichica influenza anche le decisioni che poi vengono a prendere.
Sta tutto perdoato, ninguém è obbligato a me amar assim. Morri, eu fiquei aos pedaços.
La medicina è sempre stata infarcita di queste operazioni di potere. E ve ne raccontiamo un caso, questo è, per esempio, lo leggiamo dalla Treccani ed è la storia dell'eziologia della pellagra.
Sebbene l'origine ipoalimentare e carenziale della malattia, la pellagra, fosse già alla fine del Settecento, per tutto il secolo successivo, la comunità medico-scientifica si divise in due opposti orientamenti eziologici. Secondo i sostenitori della tesi dell'insufficienza alimentare, la pellagra era da attribuirsi al consumo esclusivo di polenta di mais, un alimento ritenuto di scarso valore nutrizionale. La cosiddetta scuola tossica, invece, rivendicava la sufficiente capacità nutritiva del cereale e spostava l'attenzione su una presunta sostanza benefica contenuta nel mais avariato, consumato abitualmente dalle popolazioni rurali.
La disputa, solo apparentemente di carattere scientifico, aveva in realtà importanti ricadute sul piano sociale e politico. Per i settori dirigenti di allora, riconoscere ufficialmente che la pellagra era l'inevitabile conseguenza dell'impoverimento contadino e della miseria, anziché il prodotto di una muffa, significava dover intervenire sulle cause di immiserimento rurale, facendosi così carico dei costi sociali provocati dai processi di trasformazione fondiaria in corso nelle campagne padane del secondo Settecento.
Si trattava di una soluzione evidentemente impraticabile. Non a caso, il problema della lotta alla pellagra venne affrontato intervenendo con misure di igiene pubblica piuttosto che con efficaci iniziative di politica sociale. A partire dagli anni 70, infatti, la classe dirigente del giovane Stato italiano promosse un gran numero di ricerche e studi sul fenomeno pellagroso, privilegiando quei contributi che concentravano il loro interesse attorno al problema del mais avariato. Per scoraggiare il consumo del cereale alterato, venne inoltre intensificata la vigilanza sulla qualità delle farine in circolazione, mentre in alcune aree venete si istituirono cucine economiche e locande sanitarie a beneficio dei più indigenti.
Oggi io talvez vá te encontrar, dizendo
insomma, succedeva con la pellagra un quarto di millennio fa e continua a succedere anche oggi. Proprio questa settimana ho visto che c'è la Johnson & Johnson che sta sponsorizzando un insieme di incontri che insomma vogliono parlare un po' di cosa significa essere depressi, e con questa retorica, no, del spezzare i tabù, sostanzialmente provano a infilare un po' di pillole nelle bocche dei clienti a cui ancora non sono riusciti ad arrivare.
Ma è una storia che si ripete, come dicevamo. Basterebbe ricordare quello che è successo ad esempio nel paese del Sol Levante in Giappone intorno agli anni 2000, quando pochi anni dopo l'approvazione del DSM-4 è stata da parte di una casa farmaceutica nota, di cui ora mi sfugge il nome, statunitense, è stata brevettata una nuova molecola antidepressiva serotoninergica, e nel tentativo di questa sorta di globalizzazione, di egemonizzazione di una salute mentale basata sui farmaci, si provò ad approvare appunto al Giappone senza tenere conto che in Giappone un tipo di atteggiamento e un tipo di attitudine particolarmente pacato, particolarmente quieto, con molta introversione non è considerato socialmente e culturalmente patologico, ma al contrario. E quindi la bella intenzione, la bella iniziativa che questa casa farmaceutica statunitense ha proposto e ha pensato bene di esportare è stata quella di creare il bisogno non tanto del farmaco quanto una vera e propria malattia, cioè prendere e portare coscienza del fatto che quello stato fosse una malattia, e con evidenti guadagni in termini monetari.
E qual è il problema di tutto ciò? Il problema più grosso è che queste operazioni, no, di definire che cosa sia la malattia mentale, restringendola nel campo dello strettamente biologico oppure all'interno del paradigma biopsicosociale, succede che diventa poi impossibile promuovere quel cambiamento che invece ci auspicheremmo, no? Che è di passare da una politica influenzata dal modello medico ad una politica della salute mentale che si muova più verso un welfare della capacitazione, un po' come l'ha descritto Amartya Sen. E di questo parleremo oggi insieme ai nostri ospiti.
E allora, prima di passare alle dirette della giornata, vi mandiamo un pezzo e poi torniamo sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo felici che ci mandano un messaggio, un saluto dal più bel Deor di Torino, vi salutiamo anche noi. Single day, but some things are written in my DNA. But
Ed eccoci, quindi siamo al telefono con Antonio. Ciao Antonio, come stai?
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Allora, come diceva Martina prima, questa è la seconda puntata dedicata appunto alla questione della salute mentale, che abbiamo pensato di dividere in questi due assi che non vanno ovviamente letti come compartimenti stagni separati tra di loro, ma intrecciati intimamente, ovvero quello della domanda che dalla sofferenza porta alla richiesta di qualche tipo di supporto, e invece a la risposta che infatti viene data a questo tipo di domanda, a questo tipo di sofferenza. E quindi tu ti sei occupato da diverso tempo, ti occupi di questioni di salute mentale, ti sei occupata anche di in qualche modo ricostruire la prospettiva storica e l'ampio respiro delle riforme che hanno investito questo piano. E quindi come prima cosa ti chiederei appunto di partire con una con questa sorta di carrellata, di panoramica generale su come l'approccio istituzionale alla salute mentale è cambiato nel corso dell'ultimo secolo, magari con delle tappe specifiche. Insomma, mi viene in mente la prima legge sulle disposizioni della custodia e cura degli alienati nel 1904, la legge Mariotti, la riforma Pasaglia, insomma, una panoramica su questa evoluzione.
Certo, ti ringrazio innanzitutto per questa domanda, perché è essenziale provare a costruire una genealogia di quello che di quelle che sono le normative psichiatriche, e quindi anche l'insieme degli interventi istituzionali che fanno fronte alla questione psichiatrica. Dicevi bene, insomma, bisogna necessariamente partire dalla legge 36 del 1904, che è una legge sostanzialmente di ordine pubblico. Chiaramente andrò per grandi linee e non approfondirò le singole tematiche,
certo.
ma ci serve proprio per costruire sicuramente un quadro di insieme che ci consenta di interpretare e capire quello che sta accadendo oggi. Quindi la legge 36 del 1904 è una legge di ordine pubblico che prevede l'internamento in manicomio per le persone che sono considerate pericolose per sé, per gli altri e di pubblico scandalo. Come si vede bene da questi due rami della legge, da queste due indicazioni, pericolose per sé, per gli altri e di pubblico scandalo, da un lato si tratta appunto di una legge che interviene sull'ambito specifico della sicurezza, associando quindi sostanzialmente la follia con la pericolosità. E questo è il primo binomio, no? Che si enuclea da questa normativa, che chiaramente la normativa non fa altro che tradurre in norma, in legge, un insieme di teorie e di prassi che erano già in corso da oltre un secolo. Quindi c'è un primo aspetto strettamente securitario, basato sulla sicurezza e la pericolosità. Dall'altro c'è appunto il pubblico scandalo, e quindi in realtà quell'insieme di norme che volevano in qualche modo tutelare la morale, e quindi portare in manicomio le persone che risultassero vagabonde, che avevano problemi di alcolismo, che praticavano il lavoro della prostituzione. Che cosa accade poi realmente? Accade realmente che il luogo, il manicomio, diventa un deposito nel quale sostanzialmente vengono allontanati dall'insieme sociale innanzitutto tutte le persone che in qualche modo erano considerate fuori norma, cioè tutte quelle persone che in qualche modo erano considerate eccedenza rispetto all'insieme sociale e alle regole che definivano l'insieme sociale nel tempo. È chiaro, ad esempio, che durante il fascismo i manicomi saranno usati anche per tenere all'interno, per internare gli oppositori del regime. È evidente, perché ce lo raccontano appunto gli archivi manicomiali, che gli istituti asilari si riempiono di donne che erano considerate immorali o amorali perché avevano relazioni fuori dal matrimonio o perché avevano avuto figli fuori dal matrimonio. È evidente, come poi ricostruirà molto bene anche un famoso libro degli anni 60, un libro fotografico che riporta le fotografie di Berengo Gardin e di Carla Cerati, e che sarà curato da Franco Basaglia e da Franca Ongoro Basaglia, che i manicomi saranno anche luoghi di morire di classe, cioè i manicomi si riempiranno di poveri, di persone che erano emarginate dall'insieme, dall'insieme della produzione, da quelli che saranno in qualche modo esclusi dalla, dei processi di, dei processi economici, e che in qualche modo restano un sottoproletariato che spesso viene dalla campagna, che spesso viene da luoghi già marginalizzati, e che andrà ad ingrossare appunto quelle che sono le questi enormi padiglioni dei, dei manicomi, perché poi i manicomi li dobbiamo sempre aver presente come degli, degli enormi luoghi. Il manicomio si staglia di fronte alle persone, avrebbe detto Robert Castelli, innanzitutto come un grande orizzonte morale che delimita appunto quello che è possibile fare, quello che non è possibile fare. Il manicomio è anche una minaccia rispetto a quello che non si può fare e a che cosa può accadere, insomma, se si va oltre quelle che sono le regole sociali. Quindi il manicomio non è mai stato realmente un luogo di cura, anche se inizialmente nel corso dell'Ottocento, soprattutto nei primi anni di quella che era la cura morale, insomma, questo si costruisce straordinariamente Michel Foucault, i manicomi hanno avuto anche, no, questa spinta, diciamo, di, a volte paternalistica, ma comunque anche di cura verso la follia, no? Questo grande enigma della follia, mettendo in scena un vero e proprio rapporto di lotta quasi teatrale, direbbe Foucault, tra il sapere medico-psichiatrico e la follia. Con l'andare del tempo, soprattutto la seconda metà dell'Ottocento in poi, c'è una trasformazione dei manicomi che diventano sostanzialmente dei depositi di esseri umani, considerati di scarto. E la legge italiana del 1904 non fa altro che dare un definire normativamente quelli che erano i saperi dell'epoca, tant'è vero che uno dei promotori della legge era uno psichiatra napoletano, Leonardo Bianchi, che era anche parlamentare, che nella discussione per l'approvazione della legge dirà bene appunto che i manicomi sono l'arma per fermare il germe, per rinchiudere il germe, perché il germe non si propaghi nella società. Il germe della follia, che in realtà era appunto il germe dell'anarchia, il germe della povertà, il germe della anormalità. E quindi i manicomi assumono nel corso degli anni proprio questo ruolo, che è un ruolo politico-sociale, ma non, è sempre meno, assolutamente marginalmente, un luogo medico. Anzi, se si leggono, si studiano quelle fondamentali carte che sono gli archivi, che vengono dagli archivi manicomiali, si comprende bene come le pratiche manicomiali siano innanzitutto delle pratiche che intervengono sui corpi, e qui c'è un intervento teso a vincere una forza, a costringere i corpi dal gilet de force, dalla camicia di forza, fino ai legacci, fino alla chiusura nelle celle di isolamento, fino a tutti i metodi di contenzione, anche dei più crudeli, che sono stati immaginati e sperimentati nel manicomio. Il manicomio è innanzitutto un'azione sui corpi degli internati, ed è un'azione violenta sui corpi, di controllo di quei corpi, un'azione che poi a partire dagli anni 50 si eserciterà anche attraverso la psicofarmacologia, che appunto viene introdotta negli anni 50, e prima negli anni, a partire dagli anni 30, anche attraverso invece quelle che sono pratiche estremamente invasive, come appunto la psicochirurgia, come gli elettroshock, come tutte quelle tecniche che hanno sostanzialmente puntato a contenere il sintomo, a silenziare il sintomo della follia. Negli anni 50 appunto vengono introdotti gli psicofarmaci, che inizialmente hanno anche un ruolo fondamentale nelle prime pratiche di svuotamento dei manicomi, di liberazione in qualche modo dalle catene, no? Alle quali venivano costretti i matti, catene metaforiche. Il manicomio nasce in realtà come una sorta di liberazione dalle catene delle prigioni nelle quali nel Settecento venivano reclusi anche i sofferenti psichici, ma Foucault ci insegna bene come in realtà quella liberazione dalle catene delle carcerarie sia stata poi un grande imprigionamento morale all'interno dei manicomi. Quindi negli anni 50 ci sono appunto, c'è l'introduzione di psicofarmaci, i primi psicofarmaci, soprattutto i primi neurolettici, hanno anche degli effetti collaterali estremamente invasivi, estremamente forti, che debiliteranno fortemente le persone che sono sottoposte, insomma, a queste terapie. Ma va sempre ricordato che insieme alle terapie farmacologiche nei manicomi, fino a tutti gli anni 60 e anche negli anni 70, sono continuati gli elettroshock, sono continuate le terapie per inoculare, per portare ad accessi febbrili, o le terapie per portare le persone in coma, e tutta una serie di pratiche che in realtà sembrano più appartenere ad un armamentario magico di esorcismo, di un tentativo di esorcismo alla follia, più che avere delle vere e proprie basi scientifiche, che di fatto insomma non si sono mai riuscite a constatare rispetto a queste pratiche così invasive. Certo. Arriviamo quindi agli anni 60, alle prime esperienze appunto di messa in discussione dell'istituto manicomiale, prime esperienze messe in discussione che in Europa, anche negli Stati Uniti, nascono anche per ragioni meramente economiche, perché appunto i manicomi iniziano a costare troppo sostanzialmente. In Italia però, a partire dalla fine degli anni 60, con le prime esperienze di Basaglia a Gorizia, di Sergio Piro a Nocera e via via, Nocera in provincia di Salerno e via via poi nelle altre parti d'Italia, il superamento dei manicomi diventa il punto centrale di un pensiero e di una prassi che intende mettere al centro i diritti e la libertà dell'individuo e la necessità che questo individuo possa essere curato nella sua sofferenza e, come diceva Basaglia, quei luoghi, finché esisteranno i manicomi, non potrà mai esserci nessuna possibilità di cura.
Antonio, scusa se ti interrompo. A proposito di insomma pratiche di cura e strumenti che insomma in qualche modo di anno in anno nella storia ovviamente vanno a modificarsi in base anche al contesto e agli studi che vengono fatti. Qua in studio della radio siamo in un po' ad ascoltarti e abbiamo una domanda, quindi se possiamo insomma farti questa domanda.
Ciao Antonio, prima di tutto grazie per questo super argomento davvero interessante. Mentre parlavi all'inizio mi è venuta in mente questa domanda che effettivamente anche un po' per il mio passato scolastico ci sono diversi racconti e non solo racconti che riguardano la scienza e come e soprattutto la medicina che ha avuto nel tempo e ha sempre avuto un'impronta tendenzialmente patriarcale, soprattutto negli studi, anche negli esperimenti poi fatti sugli esseri umani, e mi viene solo l'esempio anche solo sui problemi cardiovascolari contrario, chi soffriva di infarti, e che all'inizio moltissime donne venivano al pronto soccorso troppo tardi, perché la maggior parte degli studi fatti finora erano stati fatti sugli uomini, e di conseguenza invece le donne avevano dei sintomi totalmente diversi, e molte volte finiva anche che ci morivano. Quindi riguardo a questa cosa qua mi chiedevo sul tema della psichiatria, della salute mentale, come ha significato, cioè che cosa ha significato il fatto di studiare nettamente, cioè principalmente gli uomini in questa categoria, se invece nel XX secolo e XIX secolo sono stati fatti studi anche sulle donne, e quali differenze ci sono riguardo a questa cosa.
Allora, grazie per la domanda, perché è una domanda fondamentale e che mi permette anche di ricordare una compagna di straordinaria importanza per tutto il percorso che ho fatto, che è Assunta Signorelli, che è una psichiatra basagliana e femminista non pentita, che è, diciamo, la principale, la voce più importante dopo Franca Ondolo Basaglia, insomma, la voce più importante di psichiatri, che si è occupata di psichiatria di genere e quindi della questione di genere in psichiatria, che è una questione assolutamente sottaciuta, spesso dimenticata e messa da parte. Assunta sottolineava molto spesso come anche in psichiatria il tema che ponevi è centrale, cioè anche in realtà tutti i psicofarmaci che sono stati poi sperimentati in psichiatria venivano sostanzialmente, si sostanziavano sulla reazione dell'uomo, del maschio. Teniamo anche però presente una cosa: molti di questi psicofarmaci, soprattutto dei primi psicofarmaci, in realtà venivano direttamente sperimentati su tutti gli internati, cioè spesso gli psicofarmaci non nascevano neanche con questa necessità, con questa indicazione, e poi molto spesso si sono utilizzati tutti gli internati di sesso maschile e di sesso femminile presenti in manicomio come sostanzialmente delle proprie cavie. Questo è accaduto per molti, per almeno un ventennio, fra gli anni 50 e, diciamo, almeno la metà degli anni 60. La questione di genere in psichiatria si evidenzia, ad esempio, anche e soprattutto per la definizione di alcune specifiche patologie, no? Se tu pensi ad esempio all'isterismo, che è una parola tra l'altro che ancora noi conserviamo, ma è una parola psichiatrica, violentemente psichiatrica, e non una parola che è nata sostanzialmente con l'indicazione di quella che era l'isteria delle donne. C'è tutto il capitolo sulle isteriche di Charcot, che Foucault ricostruisce magistralmente, e di come poi in realtà le donne isteriche che appunto Charcot studiava non facessero altro che riproporre quello che il medico psichiatra, questo grande direttore di manicomio, in qualche modo già si attendeva, e quindi mettevano in scena loro stesse quella che la loro definizione patologica in qualche modo avrebbe richiesto, soprattutto, diciamo, tutta quella insieme di libidine sessuale che si sviluppava.
Sì, mi viene in mente anche su questo, scusami se ti interrompo, mi veniva in mente un'altra curiosità in cui un po' il genere incrocia la storia della psichiatria. Qualche giorno fa mi è capitato di prendere in mano un manuale diagnostico fascista per interesse antropologico più che non scientifico, e leggevo dei criteri per cui si internavano le donne durante il ventennio, e c'era tutta una lista di aggettivi, circa una ventina di aggettivi con cui venivano definite le donne da internare, e tra questi c'erano aggettivi come eccitata, irosa e via dicendo, no? Quindi, insomma, era molto più facile per una donna finire in manicomio, bastava essere un po' più aggressiva della norma o un po' più eccitata della norma, ecco.
Ti dirò di più: nelle cartelle cliniche spesso li trovi, ma quasi come indicazione diagnostica, le donne erano scostumate, maleducate e scostumate, che diventa una sorta di diagnosi, ma non solo, per dimostrare in qualche modo che la donna, cioè che c'era una risposta positiva alla pratica, all'internamento, no? Perché poi l'internamento funzionava in modo che chi era internato in qualche modo dovesse adattarsi alla vita manicomiale, ma questo è così in tutte le istituzioni totali. Quindi per gli psichiatri che trascrivono le cartelle cliniche inizia a diventare un indizio di una sorta di guarigione o comunque di risposta positiva al trattamento manicomiale, quello di saper riassettare la stanza per le donne, perché chiaramente dalle donne ci si attende quello, e quindi di saper rispondere, di essere ordinato, saper rispondere bene agli ordini. Cioè il manicomio trasferisce all'interno di quella che è un'istituzione totale quelle che però sono una serie di ideologie proprie della società e soprattutto no, di moralità, di senso o immoralità, insomma, cioè, di quel sentire, ma appunto dicevamo la legge 1904 diceva le donne, le persone che andavano contro la morale, ed era una misura, sì è vero, per i vagabondi, ma specifica anche e soprattutto per chi praticava la prostituzione. Noi ci siamo dico noi perché con Dario Stefano dell'Aquila abbiamo ritrovato una storia che è del 1973-74 che riguarda Antonia Bernardini. Antonia Bernardini era una donna che viveva nella periferia romana, in una periferia molto pasoliniana, cioè nelle baracche, viveva con grande dignità ma lavorando la terra, andando a fare i servizi a casa della gente, cioè delle persone, era una donna povera, quindi era donna ed era povera. Nel 73 litiga alla stazione Termini di Roma mentre è in fila con una persona che è davanti, interviene una terza persona che in realtà poi si scoprirà dopo essere un carabiniere in borghese. C'è un diverbio, lei lo spinge, interviene la Polfer, la arrestano sul motivo dell'arresto, siccome questo era un carabiniere in borghese, appunto, c'è scritto ferite da morso di donna. Cioè, Antonia Bernardini viene incarcerata con una motivazione che sembra quasi zootecnica, cioè riferirsi appunto a un mondo animale, da morso di donna. Siccome Antonia Bernardini aveva i trascorsi manicomiali, perché poi il manicomio funziona molto come stigma, che resta appunto come marchio che resta nella vita delle persone, dal carcere la mandano al manicomio, il manicomio di Roma, poi di nuovo al carcere, e siccome appunto è sempre una donna che ha problemi, che viene definita donna con problemi psichiatrici, senza mai aver avuto un processo, senza mai aver avuto neanche la formalizzazione lei stessa dell'accusa, verrà spedita al manicomio criminale di Pozzuoli, che era all'epoca un manicomio criminale per donne, in Italia ce n'erano due, quello di Pozzuoli e quello di Castiglion delle Stiviere. E Antonia Bernardini resterà in questo manicomio fino al dicembre del 1974, quando morirà per le ustioni riportate per l'incendio del letto di contenzione sul quale era legata da 43 giorni, perché al manicomio criminale di Pozzuoli le donne erano legate anche quando andavano a mangiare, erano legate anche alle reti perché il refettorio era fatto di reti, veramente come uno zoo. Antonia Bernardini neanche al refettorio la pestavano e la lasciavano legata nelle stanze per le coercite. Antonia Bernardini, siccome era un tipo di appunto, no, l'intervento manicomiale, dicevamo, è sempre un intervento sui corpi, quindi la bloccava su quel letto, però le permetteva di muovere solo l'avambraccio. Lei aveva nascosto dei fiammiferi e per protestare, perché l'unico modo di protestare in questi luoghi, chiaramente come in tutte le istituzioni totali, è passare attraverso il proprio corpo, Antonia Bernardini dà fuoco al letto con questo fiammifero.
Certo, sono storie scusami, mi aggancio anch'io perché sono storie che per quanto possono essere distanti, ormai sono passati più di 40 anni da quel... da quei fatti, ci richiamano e ci riportano in maniera anche tragica all'oggi, perché è dell'anno scorso, se non sbaglio, dell'estate scorsa.
2019.
2019. nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Bergamo, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Bergamo, è successa una cosa molto simile con una ragazza.
Elena Casetto, certo. Una giovane donna di 19 anni, Elena Casetto, che muore nello stesso modo.
Quando infatti per questo vorrei ne approfitto anche per chiederti insomma, nonostante tutto quello che è successo, nonostante tutto il movimento di riforma psichiatrica, di psichiatria radicale che ha caratterizzato anche il movimento italiano, che ha portato poi alla 180 e a tutte le altre sistemazioni, all'abolizione degli OPG e a tante altre innovazioni, in qualche modo ti chiedo come sono oggi strutturati i servizi e soprattutto le criticità di questi servizi, perché se queste cose continuano a succedere esattamente nelle stesse modalità, seppur insomma, spazialmente e geograficamente sono per fortuna sempre più rari i casi di grandi padiglioni di deposito di esseri umani, nonostante poi anche tu ti sei occupato soprattutto della situazione campana, in cui insomma c'è stato un tentativo grande di riaprire un centro simile. Ti chiederei appunto quali sono le differenze istituzionali, quindi come sono articolati i servizi, ma anche le analogie, quindi le continuità, quelle che queste istituzioni, questi cambiamenti non sono riusciti a evitare.
Certo, allora chiudo solo la storia di Antonio Bernardini per dire che appunto Antonio Bernardini riuscì a dire prima di morire lì ci legavano come Cristo in croce, per lui piangevano anche i mattoni. E che quella storia, appunto, lo ricordavi bene, è diventata nuovamente di attualità strettissima dopo 40 anni con la vicenda tragica di Elena Casetto. Ma perché è importante quella storia? Perché in realtà la morte di Antonio Bernardini ebbe un effetto che è quello della chiusura di quel manicomio criminale ed è un dibattito pubblico che durò per oltre un anno su tutti i più grandi media italiani, dai giornali, la televisione. C'è uno straordinario editoriale di Luigi Pintor sul Manifesto che scrive: questa donna aveva lo Stato tutto addosso. Quel grande dibattito è parte di quell'esperienza straordinaria di superamento dei manicomi. L'Italia è il primo paese al mondo a superare i manicomi ed è un risultato che si ottiene grazie alla capacità di mettere insieme la lotta antistituzionale contro i manicomi all'insieme delle lotte sociali che erano in quegli anni, quindi alla lotta femminista, alla lotta per l'aborto, alla lotta per il divorzio, alla lotta dei lavoratori, degli studenti. Franco Basaglia, con tutte le persone che lavorano insieme, ha questa grande capacità di aprire questi spazi, di superare lo specialismo disciplinare della psichiatria, che non fa altro nel suo specialismo che riprodurre la terraferma manicomiale. Quindi la 180 è per molti versi una legge di compromesso, ma è una legge che porta in sé lo straordinario risultato di superamento dei manicomi. Questo non ce lo possiamo mai dimenticare, non lo dobbiamo dimenticare, perché è un risultato di straordinaria importanza. Norberto Bobbio diceva che è la più grande riforma che ci sia stata in Italia. E dopo il superamento dei manicomi civili, a distanza di 40 anni, ci sarà il superamento anche dei manicomi criminali, dopo gli scandali, insomma, portati avanti dalla Commissione Marino, ma anche quello comunque è un risultato di grande importanza. La legge 180 costruisce quindi una psichiatria che dovrebbe essere territoriale, che è fondato sostanzialmente sui dipartimenti di salute mentale, sui centri di salute mentale, e che dovrebbe essere di prossimità. La lezione che però Franco Basaglia ci dà già immediatamente dopo l'approvazione della legge, scrive uno straordinario articolo che è titolato Il fascino discreto del manicomio. Cioè Franco Basaglia ci dice: guardate, attenzione, facciamo attenzione, è vero che siamo riusciti a superare il manicomio, questo lo diceva in modo straordinario anche durante le conferenze brasiliane, ma questo manicomio in qualche modo sopravvive il suo fascino, sopravvive la facilità di rinchiudere le persone ed escluderle anziché prendersene cura e farsi carico della loro sofferenza. Che cosa sopravvive quindi del manicomio? Sopravvive il dispositivo che era alla base del manicomio, che è l'internamento. Cioè io sottraggo la libertà alle persone scambiando in qualche modo, mettendo su una bilancia cura e custodia. E quindi la cura diventa custodia, sottraggo libertà alle persone e anziché lavorare su quelle che sono appunto le sue modalità emancipative, sulla sua possibilità di vita indipendente, io lavoro sulla sottrazione, sottrargli libertà, sottrargli spazio, sottrargli le relazioni, no? Che sono proprio i fondamenti su cui si basa l'internamento, in nome appunto della custodia, cioè dell'allontanamento. Quando abbiamo chiuso i manicomi, e per questo dicevo, non so se proprio oggi questi grandi contenitori non esistano più, erano internate circa 90.000 persone, fra le 90 e le 100.000 persone. Se oggi ampliamo il nostro... E nei manicomi erano internati adulti, bambini, anziani. Se oggi ampliamo il nostro sguardo al di là delle strutture meramente psichiatriche, eppure oggi esistono grandi istituzioni private, e purtroppo molto a volte anche pubbliche, in cui vengono internate le persone con sofferenza psichica e disabilità psichica, ma se noi ampliamo questo sguardo e vediamo alle altre forme di internamento, che sono per gli anziani, che sono per i bambini, che sono per i migranti, che sono per le persone con dipendenze, noi oggi arriviamo in Italia ad una stima, ma molto approssimativa, di 400.000 persone che hanno, che vivono in un regime spesso illegittimo, cioè senza alcun fondamento giuridico di internamento. Perché guardate, quando viene chiuso un vecchietto in una casa di riposo, non c'è nessun presupposto giuridico che giustifichi il fatto che questa persona debba stare, come è stato denunciato in questi giorni proprio a Torino, debba stare legata. Non c'è alcun presupposto giuridico per cui questa persona debba mangiare con una comodina, non c'è nessun presupposto giuridico per cui il pranzo è alle 12 e la cena è alle 6 e non possa mai uscire. Non c'è nessun presupposto giuridico per cui a questa persona venga sottratta la sua libertà. Esistono invece delle motivazioni, chiaramente di ordine economico, che sono il profitto che queste grandi strutture determinano, e soprattutto culturale. Perché c'è una cultura, una Weltanschauung, una visione del mondo che si sostanzia appunto sulla esclusione delle persone considerate in qualche modo inutili, soprattutto perché considerate sostanzialmente improduttive, e l'allontanamento in questi contenitori, che è spesso quello che probabilmente è diverso rispetto al passato, è che io che ho visto i manicomi, quelli criminali, e ci sono entrato. E chiaramente un manicomio, mi scuserete, insomma, le parole non proprio auliche, ma un manicomio veniva restituito innanzitutto dalla sofferenza, dal dolore, ma in modo fisico attraverso gli odori, che spesso erano di piscio e di merda, perché era questo un manicomio. E quell'orrore, quella cosa sporca oggi non c'è più. Le nuove forme manicomiali, le nuove istituzioni totali, le nuove istituzioni di internamento sono sicuramente linde e pulite.
E sono con questo, belle, cioè, Antonio, però, ti fermiamo perché ci siamo lasciati ammagliare da tutte le storie che ci hai raccontato. Avremmo voluto chiederti di più anche della situazione attuale. Magari lo faremo poi, certo, la prossima volta, se vorrai tornare su questi microfoni, e proveremo, sì, a chiederlo un po' anche a Gisella Trincasti.
Mi permetti solo una cosa, sì, chiudere solo con una cosa, sì, proprio per chiudere, che forse allora abbiamo la necessità di mettere nuovamente al centro la questione della sofferenza psichica come questione politica, superare le nuove specificità disciplinari, tornare a mettere al centro la questione della sofferenza psichica come questione politica e questione centrale della democrazia, che va affrontata con radicalità e ritrovando quella che Basaglia chiamava l'utopia della realtà.
Grazie Antonio, ci stiamo provando, ce la metteremo tutta.
Mi sembra la chiusa perfetta per questa seconda puntata su questo tema. Quindi Antonio, grazie, noi ti ringraziamo,
grazie
davvero
voi,
molto,
ragazzi,
per il tempo,
grazie,
che ci hai concesso e per quello che ci hai raccontato, e speriamo a presto.
Dai, grazie.
Ciao Antonio.
Ciao, Antonio. Grazie a voi. Buona vita a tutti, ciao. Thank you.
mi scuote la cucina, le manca vicino su tassa, cado a racha, le hope, je me casse, je vais pas passer ma vie, prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs, ciao ciao les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, passer par la fenêtre, c'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend, juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, ciao tout le monde, allez pas le temps pour blabla, je suis toujours la seule à partir, putain aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système ensorcelle, à coup de vibes sorties, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part, ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura, les flics au cul, je les entends dire la petite en aura, je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer autre part, je me barre. À chacune de mes courses, dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses, portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue, loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fouk, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Délinquance à des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux. Change de ville quand je veux. Élue sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, je fume depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La fille m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre six mains et belle étoile.
Allora, eccoci tornati, siamo qui oggi, abbiamo appena percorso questo lungo excursus con Antonio Esposito, che ci ricordava appunto la traiettoria di quella che è stata di quelli che sono stati i servizi a salute mentale a partire dalla legge 1904 in avanti, passando per la legge Mariotti, la legge Basaglia, e siamo piano piano arrivati all'oggi. Siamo arrivati all'oggi con delle analogie purtroppo tristi, perché il passaggio è stato quello del caso di Antonia Bernardini, deceduta a Pozzuoli ormai nel 73, se non ricordo male, e abbiamo tristemente registrato come situazioni analoghe si possono registrare anche in tempi a noi molto più vicini, come un paio d'anni fa nell'ospedale di Bergamo, nell'SPDC di Bergamo. E niente, quindi ora siamo qui con Gisella Trincas, che è presidente di UNASAM, dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, e nonché portavoce delle battaglie quotidiane di tutte quelle persone che si interfacciano ai servizi della salute mentale. Buon pomeriggio, Gisella.
Salve, buon pomeriggio a voi.
Allora, appunto, dicevamo che abbiamo appena percorso questa lunga traiettoria storica che ci ha portato in qualche modo all'oggi, e proprio dell'oggi volevamo parlare con te su quelli che sono i principali ostacoli. Un po' li abbiamo già visti con Antonio, le criticità della situazione attuale, e quindi niente, ti chiediamo come prima cosa questa, anche a te, questa panoramica su sulle criticità e gli ostacoli che trovi ogni giorno.
Allora, diciamo che il problema maggiore che noi ci troviamo ad affrontare praticamente quotidianamente è la questione delle pratiche, cioè nei servizi di salute mentale, ma non solo, nei servizi di salute mentale, nei luoghi della cura e dell'assistenza sono ancora fortemente presenti le pratiche coercitive, quelle che insomma abbiamo visto nei manicomi. Pratiche coercitive, ma diciamo pure pratiche di violazione dei diritti fondamentali della persona umana. Come primo diritto, no, c'è il diritto all'autodeterminazione, no? Quindi questo diritto all'autodeterminazione viene messo praticamente in discussione continuamente quando una persona che vive la condizione della sofferenza mentale si rivolge ad un servizio per essere aiutata e supportata a superare le sue difficoltà, quindi ad uscire dalla condizione di sofferenza e dalla condizione di bisogno. E tante volte questo aiuto, questo sostegno si traduce di fatto in una privazione del riconoscimento che quella è una persona umana come chiunque altro e quindi persona portatrice di diritti e di bisogni. Quindi mi riferisco non esclusivamente alle pratiche coercitive di cui avete già anche parlato con Antonio, ma di tutti quegli atteggiamenti, di tutti quei comportamenti che impediscono alle persone il pieno sviluppo, insomma, della loro personalità. E questo succede sia nei centri di salute mentale, in tantissimi centri di salute mentale, che magari possiamo anche provare ad individuare quali possono essere le ragioni, ma si verifica anche all'interno delle comunità terapeutiche, di tante comunità terapeutiche e di tanti luoghi, insomma, del sostegno sociale.
Certo, tra le cause appunto che a cui accennavi probabilmente tu, e inizialmente provavamo anche noi a parlare di questo costante disinvestimento per quanto riguarda la spesa sanitaria, ricordo che della spesa sanitaria complessiva in Italia quantomeno è dedicato il 3,5-4 al massimo per cento alla spesa sulla salute mentale, a fronte di medie nazionali come quella francese o come quelle altre europee che si aggirano intorno al 7, 8, anche 12%, quindi sì, sicuramente sì. Un problema di economico e di investimenti è una delle cause, però credo non sia nemmeno solo quello il problema, non è solo una questione di quanto si spende, ma probabilmente anche una questione di come questi soldi vengono impiegati.
Allora, diciamo che questo è uno degli elementi, no? Quindi la scarsità di risorse finanziarie, però diciamo che forse il problema principale riguarda l'organizzazione dei servizi, quindi la strutturazione del servizio, quindi non solo legato magari anche alla carenza di personale, ma proprio a come i servizi sono andati, come dire, peggiorando anche nella loro organizzazione. Cioè, se pensiamo che l'accorpamento delle aziende sanitarie e l'accorpamento dei dipartimenti di salute mentale hanno completamente stravolto il progetto obiettivo salute mentale, che definiva un ambito di bacino d'utenza preciso, no? Per l'attività di un centro di salute mentale. Quella roba là è andata completamente disintegrata, quindi nell'accorpamento del modello del sistema organizzativo praticamente noi abbiamo visto la scomparsa di servizi territoriali di salute mentale, centri diurni, centri di salute mentale, l'accorpamento di questi servizi e quindi l'impossibilità concreta di poter rispondere in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni di un determinato bacino d'utenza, che comunque non dovrebbe essere oltre i 60-80 mila abitanti. Invece abbiamo bacini d'utenza anche di 1 milione di abitanti, di 500 mila abitanti, con direzioni di servizi affidati alla stessa persona, quindi una stessa persona che deve governare più servizi territoriali di salute mentale. Quindi questa è una delle criticità più incredibili che è stata messa in atto per risparmiare, no? sulla spesa del personale e poi anche sul funzionamento dei luoghi, delle strutture. L'altra criticità gravissima riguarda invece l'involuzione culturale dei servizi, che in parte è giustificata dalle minori risorse finanziarie, in parte invece è giustificata dal fatto che probabilmente non c'è stato neanche più un indirizzo culturale preciso da parte del governo centrale, quindi del Ministero della Salute, e da parte delle regioni. Si è lasciato che la salute mentale andasse praticamente alla deriva. Questo è quello che è accaduto nel nostro paese. E quindi se tu lasci alla deriva un servizio così importante, quello che emerge sono le pratiche coercitive, la violazione dei diritti delle persone, quindi un peggioramento significativo delle condizioni di vita delle persone e il tradimento della legge di riforma. Quindi la legge di riforma, che con la chiusura dei manicomi poneva al centro dell'interesse pubblico della sanità e del sistema sociale la persona umana con i suoi bisogni, le sue difficoltà, il suo contesto familiare, il suo contesto sociale, è andato a farsi benedire. Quindi gli interventi sono prevalentemente di tipo farmacologico. Quello che i servizi oggi garantiscono è l'intervento farmacologico, con tutto ciò che questo comporta. Infatti noi registriamo anche abusi sull'intervento farmacologico, con conseguente danneggiamento della salute delle persone.
Ecco Gisella, ma secondo te questi, insomma, i servizi nella loro natura frastagliata come nelle istituzioni italiane, secondo te sono riformabili, o forse bisogna proprio immaginarsene altri per il tipo di sofferenze che incontriamo oggi, per le richieste della società che nel frattempo è mutata?
Ma secondo me, ma secondo molti di noi, è assolutamente riformabile. Tra l'altro noi abbiamo anche degli strumenti normativi, delle raccomandazioni, delle linee guida che basterebbe semplicemente applicare, cioè il modello organizzativo del Dipartimento di Salute Mentale con piccoli bacini d'utenza e con tutte, come dire, le unità operative di cui deve essere composto un Dipartimento di Salute Mentale. Quindi il centro di salute mentale, il day hospital, i centri diurni, le case, poi lì c'è tutto un altro discorso sull'abitare, sulla residenzialità, si può assolutamente riformare.
Quindi secondo te la struttura, l'impianto normativo è sostanzialmente buono e manca la volontà politica, il finanziamento e la cultura?
Sì, è assolutamente valido, sì.
E poi, dicevi tu prima, tutta questa serie di tagli e di disinvestimenti a cui si assiste producono una sorta di centralizzazione, no? Quindi si torna a centralizzare e si torna a perdere quello che è uno degli aspetti fondamentali per la salute di tutte e tutti noi, quindi il legame con il territorio e con la comunità di riferimento. E quindi, anche in collegamento a questo, ti chiedo cosa questa direzione, insomma, che da diversi anni sta prendendo la salute mentale in Italia, ha significato l'avvento della pandemia e come sono riversate queste condizioni su una situazione che già si presentava come fragile.
Allora, la pandemia ha semplicemente scoperchiato una pentola che era già in ebollizione, quindi per noi non c'è non c'è sorpresa, non siamo sorpresi, insomma, di ciò che sta accadendo. Le scelte politiche di gestione della pandemia avrebbero, proprio perché le cose già si sapevano, si sarebbero dovute orientare, quindi le scelte politiche organizzative sarebbero dovute orientare al potenziamento degli interventi territoriali, quindi tutti quegli interventi più vicini alle persone, in grado di poter intervenire tempestivamente. Quello che invece è accaduto è che praticamente i servizi sono stati blindati, cioè è stata blindata anche la medicina territoriale, sono state blindate le comunità. Poi qualcuno ovviamente ha cercato di, come dire, di applicare al meglio, no? Anche le disposizioni del governo e le disposizioni ministeriali, però di fatto c'è stata una blindatura, quindi le persone si sono sentite assolutamente sole, abbandonate, con una serie chiaramente di problemi e di difficoltà che si sono centuplicate, no? Quindi pensiamo alle persone che vivono in casa con genitori anziani o anche in presenza di altre situazioni di disabilità, oppure le persone che abitavano da sole, persone con sofferenza mentale o con disabilità che abitavano da sole, che non potevano certamente essere abbandonate. Quindi il ragionamento da fare è quello di riprendere, insomma, ripartire da dove si è interrotta questa tensione per i bisogni delle persone più in difficoltà, quindi ripartendo dal territorio, mettendo le istituzioni del territorio, quindi servizi più di prossimità in collegamento tra di loro, rinforzando chiaramente le equip multidisciplinari di cui i servizi devono essere composte, mettendo a disposizione risorse finanziarie per poter poi costruire percorsi singoli, no? Percorsi individuali di sostegno e di ripresa. Si può fare, cioè si tratta solo di come dire, di attenzione politica, di risorse da mettere in campo e il recupero di quei modelli culturali di cui l'Italia, insomma, era anche orgogliosa, no?
Senti Gisella, molto velocemente, perché poi ti dobbiamo salutare, non so se, insomma, saprai rispondermi, ma insomma adesso arriverà una barcata di soldi, no? Dall'Europa, e non so se ti è capitato di già poter sapere, di vedere, di capire più o meno in che direzione si sta andando nell'ambito delle politiche per la salute mentale. Insomma, ti sembra che sai già qualcosa, sai come verranno spesi questi soldi?
Allora, diciamo che il piano, da quello che abbiamo potuto vedere, non ha, come noi avevamo chiesto, un capitolo specifico sulla salute mentale, non ce l'ha. Ci sono dei capitoli che riguardano la non autosufficienza, la residenzialità, i servizi di prossimità, le case della salute. Quindi noi dobbiamo trovare il modo di collocarci all'interno di quei capitoli e pretendere le risorse, la messa in campo delle risorse finanziarie per rivoltare questo sistema, no? O per condurlo laddove deve essere condotto. Quindi centri di salute mentale di più piccole dimensioni, con la garanzia del personale che serve, con l'orientamento culturale verso l'autodeterminazione e il rispetto dei diritti umani. Se tu metti al centro la questione del rispetto dei diritti umani, cadono le pratiche coercitive e gli operatori che devono lavorare sui servizi devono orientare la loro azione verso la risposta ai bisogni reali delle persone, che sono il bisogno della casa, delle relazioni affettive, di stare nel loro contesto di vita, insomma, non essere, come dire, allontanati dal loro territorio e buttati dentro dei contenitori. C'è un lavoro enorme da fare, no? Come quello di andare al superamento di tutte queste strutture che costano alle casse dello Stato tanti denari, ma non sono in grado di offrire percorsi individuali di cura, di ripresa e di emancipazione.
Se non leggevo male, appunto buona parte, direi anzi la metà del budget che viene riservato alla salute mentale, se non sbaglio il 50% circa, viene destinato appunto alla residenzialità, quindi a tutte quelle strutture che ci accennavi tu. Quindi è praticamente, anzi senza praticamente, è la metà del budget di cui siamo a disposizione che viene praticamente assorbito e attirato da queste grandi strutture.
Sì, infatti, dove chiaramente la qualità della vita delle persone è una pessima qualità della vita, quindi noi stiamo chiedendo che i luoghi della cura devono essere i luoghi della ripresa, certo. Cioè i luoghi della vita devono essere l'abitare normale, l'abitare supportato per quanto serve alle persone. L'orientamento deve essere verso il miglioramento delle condizioni delle persone, cioè tutto quello che non avviene in Italia nella stragrande maggioranza delle situazioni.
Certo. Va bene, Gisella, grazie infinite del tempo, grazie di...
Grazie a voi.
E niente, ti auguriamo buona giornata e speriamo di sentirci presto.
Grazie e buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Just come in my home, everything is free. Some guy upstairs gives you the sheriff star for the control of me. They got a boulevard. Come on, chief, do the police. Some guy upstairs told you I'm a Z, but I'm not alone, and we waiting for you. We hit this brick in your face. What else can we do?
Je suis écœuré par le pouvoir, les lois, cette répression qui rôde autour de nous presque à chaque acte, mais sous tension. La liberté n'est plus qu'une imagerie de conte pour enfants. La propagande flash les cerveaux par le biais d'un petit écran. La mode est à la surenchère de l'asservissement, à finir en mouton et esclave au teint jaunissant. Du boulet au boulot, les taux se serrent, le but d'aller plus haut. Plutôt pas se faire emmerder par le con qui trompe dans son château. Voici ma joie de vivre où tout devient possible. À coup de populisme, la bergerie courbe les chines. L'extrémiste passe en revue ses troupes blasées et passéiste. La vidité trône dans la trône déluée.
Su queste note blues, congiunzione giunge al termine. Vi ricordiamo alcuni appuntamenti di questo fine settimana. Innanzitutto, a partire da stasera alle ore 19 in via Baltea 3 presso i laboratori di Barriera c'è un incontro organizzato dall'Assemblea Permanente Riapriamo il Maria Adelaide, a cui sono invitati i medici di base, perché appunto, come diceva Gisella verso il finire della sua intervista, la normativa insomma esistente in qualche modo c'è e potrebbe essere applicata a partire da quello che esiste almeno un po' meglio. Quindi insomma, a partire da questo presupposto, l'idea è quella insomma di confrontarsi sul progetto di riapertura dell'ospedale Maria Adelaide anche con tutta quella parte appunto che si occupa della medicina di base, e ci sarà all'incontro anche Elena Rubatto, che era stata anche qui con noi sui nostri microfoni.
Thing you are to rape my secret garden. Ooh, do you think I am?
Vi ricordiamo anche che lunedì 3 ci sarà il terzo screening di Quartiere in Corso Cirie 7 allo Spazio Popolare Neruda, in cui ci sarà la possibilità di fare i tamponi per il Covid rapidi gratuitamente. Per prenotare basta scrivere una mail a spazioneruda@gmail.com o scrivere sulla pagina Facebook o Instagram, oppure scrivere al 351 172 8985.
Cause everything is free. Some guy upstairs give you the sheriff's star. For the control of me, got a boulevard. Come on, chief, do the police. Some guy upstairs told you why I'm a thief, but I'm not alone.
Sabato è il 1° maggio e a Torino ci sono due appuntamenti alle 9:30 in Piazza Vittorio e in Piazza Castello. Give you the sheriff's star. For the control of me, got a boulevard. Tra le parole d'ordine ovviamente ci sarà la questione della crisi sanitaria, quindi insomma non possiamo far altro che partecipare. Per concludere il weekend in bellezza, ricordiamo domenica 2 maggio dalle 12 pranzo benefit per Radio Blackout all'Edera Squat. I posti sono limitati, quindi prenotate al numero 379 15 83 361 solo via SMS e WhatsApp. Congiunzioni finisce qui e con specialmente congiunzioni terminiamo questa doppia puntata, ringraziando i nostri ospiti in studio, Luca e Pietro, che ci hanno accompagnato grazie alle loro expertise nell'approfondire questo tema della salute mentale. Speriamo di ritrovarli con noi presto e ringraziamo anche Sara e Anita, che invece siamo sicure di ritrovare insieme a noi in studio. Congiunzioni vi saluta, al prossimo.